Tieni la tua posizione ma solo per alcuni, il doppio standard degli Stati Uniti su autodifesa e lotta palestinese. Se qualcuno irrompe in casa tua, hai il diritto di difenderti? Negli Stati Uniti, la risposta è inequivocabile, sì. In decine di stati, le leggi Stand Your Ground, tieni la tua posizione, consentono ai singoli di usare la forza letale per proteggere la loro proprietà e la loro vita, anche in pubblico e persino quando la ritirata è un'opzione. Eppure, quando i palestinesi, le cui terre sono state occupate e le cui case demolite per oltre 7 decenni, cercano di resistere a questa violenza continua, non solo viene loro negata la stessa considerazione morale, ma vengono etichettati come terroristi. Questa contraddizione è al cuore di una delle ipocrisie più evidenti della politica internazionale moderna. Contesto storico, le radici coloniali del conflitto. L'ingiustizia non è iniziata nel 1967, nel 2000 o nel 2023. Alla fine del XIX secolo, in mezzo all'ascesa del nazionalismo europeo e dell'antisemitismo, è emerso il movimento sionista con l'obiettivo di creare una patria ebraica. Nel 1897, il primo congresso sionista dichiarò formalmente l'intenzione di stabilire questa patria in Palestina, allora parte dell'Impero Ottomano. All'epoca, la Palestina ospitava una popolazione prevalentemente araba e l'ebraico era usato principalmente come lingua liturgica, non parlata. La presenza ebraica era minima, limitata a piccoli insediamenti agricoli e comunità sparse. Tutto cambiò con l'ascesa del fascismo in Europa. Negli anni 30 e 40, mentre gli ebrei fuggivano dalle persecuzioni naziste, decine di migliaia immigrarono nella Palestina sotto mandato britannico, causando un drammatico cambiamento demografico. Le tensioni esplosero. Gruppi paramilitari ebraici come Irgun e Lee, gruppo Stern, compirono atti che oggi sarebbero classificati come terrorismo, attentati nei mercati arabi, assassini di funzionari britannici e attacchi come l'attentato all'Hotel King David nel 1946, che uccise 91 persone. Assassinarono persino Lord Moyne, il ministro di Stato britannico al Cairo, e fecero esplodere l'ambasciata britannica a Roma. Queste campagne violente resero insostenibile il dominio britannico. Nel 1947, la Gran Bretagna trasferì il mandato alle Nazioni Unite appena formate, che proposero un piano di partizione. Nonostante rappresentassero solo il 30% della popolazione e possedessero solo il 7% della terra, alla popolazione ebraica fu assegnato il 56% della Palestina. Le milizie sioniste, insoddisfatte di ciò, lanciarono una campagna violenta per espellere il maggior numero possibile di palestinesi. Il risultato fu la Nakba, o catastrofe, durante la quale oltre 750.000 palestinesi furono espulsi e più di 500 villaggi furono distrutti per creare il nuovo Stato di Israele. Diritto internazionale e il diritto di resistere all'occupazione. Secondo il diritto internazionale, la presenza israeliana in Cisgiordania, Gerusalemme Est e precedentemente a Gaza è considerata un'occupazione militare, uno status giuridico con obblighi specifici. La Quarta Convenzione di Ginevra e i regolamenti dell'AIA vietano esplicitamente l'acquisizione permanente di terre occupate. Il trasferimento della popolazione dell'occupante nel territorio occupato, cioè gli insediamenti. E lo sfruttamento delle risorse naturali a beneficio dell'occupante. La Corte Internazionale di Giustizia, ICJ, ha ribadito ciò nel 2004, dichiarando che il muro israeliano e gli insediamenti erano illegali e che Israele violava gli obblighi internazionali. La potenza occupante è obbligata a proteggere la popolazione civile, non a sottoporla a leggi militari, demolizioni di case, coprifuoco e restrizioni di movimento in stile apartheid. Inoltre, il diritto internazionale riconosce il diritto dei popoli sotto dominazione coloniale e occupazione straniera di resistere, anche attraverso la lotta armata. Le risoluzioni 3246, 1974, e 37/43/1982, dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite affermano la legittimità della lotta dei popoli per l'indipendenza, l'integrità territoriale e la liberazione dalla dominazione coloniale e straniera con tutti i mezzi disponibili, inclusa la lotta armata. Questo non è un lasciapassare per la violenza, la resistenza deve comunque rispettare il diritto umanitario internazionale, ma conferma che il diritto di resistere all'occupazione è legale. Tuttavia, i palestinesi che esercitano questo diritto sono quasi sempre etichettati come terroristi, mentre la potenza occupante riceve aiuti militari e copertura diplomatica. La Nakba continua, pulizia etnica con altri mezzi. Sebbene la Nakba sia spesso ricordata come un evento unico nel 1948, in realtà è un processo continuo. Oggi, oltre 7 milioni di palestinesi rimangono rifugiati o sfollati interni, negati del loro diritto al ritorno riconosciuto a livello internazionale, come affermato nella risoluzione 194 delle Nazioni Unite. Israele continua a imporre questo rifiuto, anche mentre concede la cittadinanza automatica agli ebrei di tutto il mondo sotto la sua legge del ritorno, indipendentemente dal fatto che essi o i loro antenati abbiano mai vissuto in Palestina. In Cisgiordania occupata, il processo di sfollamento è attivo e si intensifica. Coloni israeliani armati compiono regolarmente attacchi in stile pogrom contro villaggi palestinesi, distruggono colture, bloccano strade, incendiano case e aggrediscono famiglie, spesso sotto la protezione o l'indifferenza dell'esercito israeliano. Questi attacchi non sono azioni isolate o non autorizzate, fanno parte di una strategia più ampia sostenuta dallo Stato di pulizia etnica graduale volta a cancellare la presenza palestinese dalla terra. Nel 2024, la Corte Internazionale di Giustizia ha emesso un parere storico dichiarando che tutti gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali. Israele deve evacuarli e smantellarli. E deve risarcire i palestinesi per le proprietà distrutte e le terre rubate. Israele ha ignorato questa sentenza e, al contrario, ha accelerato la costruzione di insediamenti. Gli Stati Uniti, nonostante il loro presunto impegno per il diritto internazionale, hanno continuato a offrire sostegno militare e politico incondizionato, proteggendo Israele da conseguenze significative. Il doppio standard degli Stati Uniti sull'autodifesa. Nessun luogo rende questa ipocrisia più evidente del confronto tra la politica interna americana e la sua politica estera. In tutti gli Stati Uniti, le leggi Stand Your Ground consentono ai cittadini di usare la forza letale per difendere se stessi o la loro proprietà. In molti stati, non c'è obbligo di ritirarsi, e i tribunali spesso favoriscono la narrativa dell'autodifesa, anche in casi dubbi. La cultura americana celebra questo principio come fondamentale per la libertà, il diritto di difendere la propria casa, famiglia e terra da qualsiasi intruso. Ma quando i palestinesi cercano di fare esattamente questo, quando tengono la loro posizione contro coloni armati, forze di occupazione, demolizioni di case e furti di terra, non vengono difesi. Vengono demonizzati. Sono chiamati terroristi, presi di mira da droni, sanzionati, imprigionati senza processo e uccisi. Cosa dice questo sui valori americani quando un proprietario di casa in Texas viene celebrato per aver ucciso un intruso disarmato? Ma un contadino palestinese che cerca di proteggere il suo oliveto dai coloni viene etichettato come militante e arrestato? Questo non è un fallimento della logica, è una funzione dell'opportunismo politico. Gli Stati Uniti non difendono universalmente il diritto all'autodifesa, lo difendono quando è allineato con i loro interessi strategici e lo negano quando li minaccia. Questa moralità selettiva consente a Israele di portare avanti una campagna di spoliazione lunga decenni presentandosi come vittima, e ai palestinesi di essere resi apolidi, senza voce e criminalizzati per aver resistito. Conclusione: uno specchio per i valori americani. Gli Stati Uniti non possono continuare a rivendicare il mantello della giustizia, del diritto e dell'autodifesa mentre finanziano, armano e difendono un regime di apartheid che sfida apertamente il diritto internazionale e reprime violentemente una popolazione indigena. Se l'autodifesa è un diritto, deve essere riconosciuto come un diritto per tutti i popoli, non solo per i coloni in Florida, ma per i pastori a Hebron, non solo per i proprietari di case suburbane, ma per i rifugiati che vivono sotto assedio a Gaza. Finché la politica estera degli Stati Uniti non sarà allineata con i principi che dichiara di sostenere a livello nazionale, rimarrà complice dell'ingiustizia che sostiene di abborrire. La Nakba continua. E così la lotta per tenere la propria posizione.